Bene, ci siamo. Un saluto da Marco Piccher e Stefano Palomeni.
Ciao Marco, Stefano. Di nuovo buon pomeriggio a tutti, buon maragana a tutti.
C'è, mentre andiamo adesso a presentare gli altri amici, c'è Rosaria che ci dice: ma che coraggio, ci vuole coraggio a mettere sullo stesso piano Baldanzi e Sulé con Dybala. 29 gol in 67 partite in Serie A con la Roma. Ma non abbiamo, a parte dice, le statistiche non sono il vostro forte, ma non parlavamo di numeri. E credo che sia una cosa differente. Nessuno discute la qualità del giocatore. Credo che il nostro è un discorso un po' diverso, Stefano. Non so se vuoi tentare di spiegare questa cosa. Non si parlava del valore del giocatore quanto che poi insomma erano state fatte scelte, diciamo, magari diverse che potevano portare in un altro tipo di direzione. E quello che vuol dire poi gestire un giocatore così. Ora, i numeri delle. Ok, però
anche
insomma,
voglio dire, non so come si chiama questa ragazza.
Rosaria.
Rosaria, non so, ma insomma, uno c'è una certa età. Io mi ricordo Pierino Prati. Io ti faccio questa domanda: Pierino Prati dove ha dato il meglio di sé? Al Milan o alla Roma? Rispondimi.
Alla Roma?
No.
No, al Milan, giusto. Milan.
Dybala ha dato il meglio di sé alla Juventus o alla Roma?
Alla Juventus.
Basta, finito. Ciao Rosario, buon Natale.
Sì. Buon anno. Dai. Allora, direttore De Paola, buon pomeriggio De Paola.
Oh, carissimo direttore.
Buon pomeriggio. siete, come siete, riposati? Siete...
Un po' no, gonfi, nostalgici.
Sai cos'è, direttore?
Due
giorni di break e tolgono il ritmo.
Destabilizzano.
E allora dopo devi ritrovare il ritmo, capito? È meglio non farli.
Direttore, converrà con me che le ferie destabilizzano, caro Piccoli.
O no? Direttore, che dici?
Assolutamente, tolgono l'utilità, appesantiscono.
È vero, è vero.
Bisogna stare sul pezzo sempre.
Ti fanno perdere proprio il ritmo, come dice il nostro mister Gigi Cagni, che salutiamo.
Anche una ripetuta ogni mattina, 5 minuti di corsa, 10 minuti di corsa, va bene, dai.
Bene, bene.
Questo freddo riprendi subito.
Capirai, Piccoli, mica fa solo 5 minuti, Paolo, fa 60 km al
giorno.
Pure
ieri sono andato, pure ieri.
Mamma mia, appena ci penso mi prende non lo so. Come fa?
Simone Braglia, buon pomeriggio.
Carissimo Simone.
Vedi? Dove c'è?
Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono in cima alla montagna.
Ti pareva.
Sì, ma che fai? Cioè, rimani lì?
Senti, ma hai chiamato il nostro, quello che vuole... Niente, Pensi ancora che sia uno scherzo?
No, ho detto con l'anno nuovo.
A te veramente,
ho capito.
Sei veramente... Ma che resta fai? Là sui monti.
Ma
che meglio,
fai? Ti ritiri sui monti definitivamente? È il tuo ritiro oppure...
No, guarda, sono qui in una casetta su in cima al paese qua dove sono, a Cernobbio, che ci sta da Dio, guarda, solo io e il proprietario qua della casa.
Ma non paghi niente, come al solito.
Figurati.
Non paghi niente, Braglia,
mezzo cinghiale ai cerchi.
Non paghi niente.
Per neve?
Sì.
No.
E allora fa schifo, una montagna senza neve, dove stai? Cioè, ci stai descrivendo come se fosse un paese.
Sono a casa, sono andato a camminare, c'è chi va a correre.
Vai a funghi.
Io sono andato sì.
Quindi non paghi niente. No, non paghi niente e in più voglio dire, grazie di Dio.
Fatemi dare anche il buon pomeriggio a Paolo Paganini. Ciao Paolo,
ciao,
ben trovato.
Qui si sale di livello.
Siamo a livello
5DR, cose serie, insomma.
Roba di livello. Saluto il direttore, saluto, visto che si parlava di Pierino Prati, uno dei grandi protagonisti con la maglia del Genoa ad Anfield Road, con il Genoa che spugnò parlavamo di Coppa UEFA, l'Anfield Road con Liverpool, quindi visto che siamo nella Marcord,
Marcord.
Grande Simone,
grazie.
Fece l'uomo ragno,
È vero. A proposito, Paolo, colgo l'occasione, mi sembra doveroso e giustissimo. Ti chiedo un tuo ricordo anche di Giampaolo Ormezzano, che è scomparso all'età di 89 anni, è stato anche direttore di Tutto Sport, veramente un uomo importantissimo nel giornalismo sportivo, è stato anche prestigiosa firma di giornali come La Stampa, Il Guerin Sportivo, insomma volevo un tuo pensiero, Paolo.
Guarda, Giampaolo Ormezzano tu lo dovevi fermare, cioè letteralmente fermare, perché altrimenti ti inondava, ma non di stucchevoli parole, ma di dati, di aneddoti, di racconti, di personaggi sportivi, ma sempre con una perizia, con un acume, con una particolare attenzione agli episodi,
che non gli sfuggivano mai. Io sono rimasto sempre impressionato dalla sua memoria, era veramente un archivio. Ma poi il garbo, ti racconto un episodio: lui era capace di scrivere anche tre pezzi contemporaneamente, nel senso che magari dettava da una parte, scriveva con la mano da un'altra, ed era rapidissimo, il giornalista più rapido che abbia mai visto scrivere un pezzo, un articolo a braccio. Quindi veramente, guarda, cioè, dire un maestro è poco, un riferimento assoluto. Poi diciamo, con gli anni magari questi talenti, perché ecco, si tratta di un talento, rimangono.
Ah, l'abbiamo perso? Ah. Paolo, l'abbiamo perso per un attimo, hai detto rimangono?
Rimangono un po' chiusi nella loro nicchia di appartenenza, perché se nessuno li va a cercare o li va a scuotere, a volte è come se venissero lasciati all'oblio. Questo è un peccato, perché ci sono questi giornalisti che rappresentano veramente dei sacche di conoscenza dello sport, organizzati in qualsiasi sport, impressionanti.
Tu Paolo, quando avete lavorato insieme?
Lui ha collaborato tanti anni con Tutto Sport, quando io ero direttore di Tutto Sport, mi faceva molto piacere ospitarlo, ci siamo visti tante volte proprio al giornale, e ribadisco, per me era una fonte inesauribile, insomma, io lo guardavo sempre con ammirazione, vedete.
No, bello questo ricordo, anche questo aneddoto che ha raccontato Paolo. Non so se Paolo Paganini voleva aggiungere qualcosa prima, ho sentito un attimo, non so se Braglia voleva aggiungere qualcosa, perché ho sentito che voleva intervenire. Paolo?
No, assolutamente, la descrizione l'ha fatta perfettamente il direttore. Io ricordo una volta quando lo incontravo negli stadi, era una persona molto ironica, di cultura ma molto ironica.
Anche Stefano prima ha detto questa cosa in precedenza.
E quindi... che non si prendeva troppo sul serio, ma era da veramente di un livello, di suoi paganti livello, molto alto.
Poi sì. Veniva dal nuoto, lui era un ex nuotatore, molto, molto bravo, cioè, ai suoi tempi aveva anche un passato importante.
Braglia, non so se volevi aggiungere qualcosa anche tu, Simone, perché...
No. Come non conoscevo, cioè... Ho sentito dire sì, ma mi fido di quanto hanno detto, certo, Paolo, certo. E il direttore.
No, cioè, ci tenevo con Paolo a fare questo passaggio, insomma, perché poi abbiamo commentato subito la notizia prima con Stefano, eppure Stefano ha sottolineato questa grande capacità anche di non prendersi sul serio, no? Sì, da questo punto di vista, che poi...
Poi grande tifoso del Toro.
Sì, grande tifoso del Toro. E andiamo un attimo anche a parlare di questa giornata che sta arrivando. Io vorrei ripartire un attimo da Milan-Roma, visto che abbiamo parlato prima di Dybala, di quello che succede o meno, individuare un po' quale potrebbe essere l'uomo, no? Dybala-Dobby, che dovrebbero giocare insieme insomma nella Roma. Dall'altra parte Morata-Reinders, non c'è Leao, individuiamo un po' gli uomini che potrebbero incidere.
Credo
sia
disponibile
questo.
Anche Musa.
Sì, è un Milan che arriva con qualche defezione. Sulla fascia destra si compone quella coppia che stavi dicendo te, però non si capisce se Hernandez giocherà dietro
sinistra.
O davanti. Esatto, a sinistra, scusami. Hernandez, Jimenez.
No, ma io l'ho buttata lì giorni fa, ho detto, vuoi vedere che Fonseca prende fiducia e se la rischia? Potrebbe essere questa una mossa, a favore del Milan, e potrebbe mettere in difficoltà la Roma con Hernandez avanti e Jimenez, che mi sembra anche un bel motorino, molto vivace, no? Trasmette positività all'interno della squadra, come Saelemaekers dall'altra parte trasmette. Servono questi giocatori vitali che trasmettono qualcosa all'interno di una squadra. E Jimenez e Hernandez potrebbe essere un fattore, ma non lo so quello che deciderà. Fonseca ha parlato, no? Si è detto fiducioso?
E vediamo, può darsi che tra poco... Beh, ma lui è sempre fiducioso.
Lui è sempre molto fiducioso.
Lui è molto fiducioso. Ma può essere un po' la partita che, diciamo così, può dare una seconda
potrebbe
parte...
Potrebbe dare una bella legnata a Fonseca. Questa è la partita trappola.
Sì.
Se non la vince Fonseca, siamo proprio ormai...
Tu quindi dici obbligo di vittoria per Fonseca?
Io direi di sì. Io direi di sì.
Simone, sei d'accordo?
E deve stare attento il Milan.
Obbligo di vittoria per il Milan?
Obbligo di vittoria, sì, arrivati a questo punto è una partita tra due deluse del campionato, sia il Milan che la Roma avevano sicuramente traguardi diversi, se sia la partita a rischio per il Milan, probabilmente sì, perché gioca in casa, però anche la Roma, a mio modo di vedere, è una partita che se dovesse perdere la metterebbe in crisi ancora di più di quello che è oggi, anche perché tutte e due le squadre hanno dei problemi ambientali interni dovuti a diverse vicissitudini che comunque non lasciano tranquilla e non lasciano sereno lo spogliatoio, per cui vedo un percorso d'ostacoli che è quasi insormontabile per tutte e due.
Paolo De Paola, partita, anche qui non so se individui un uomo chiave in questa gara, quale potrebbe essere, insomma, se Dybala può incidere anche in questa partita, oppure Morata dall'altra parte, o Reinders, che arriva tra l'altro in grandissima condizione. Reinders è un giocatore decisivo.
Beh, sì, innanzitutto mi allaccio al ragionamento che mi piaceva molto della fascia sinistra, perché anche l'inverso, cioè Hernandez dietro e Jimenez davanti, non è una cosa del tutto azzardata, ma comunque mi piacerebbe vederli insieme, perché se tu a uno dei due lo deresponsabilizzi un po' su una delle due fasi, magari potrebbero funzionare, cioè nel senso che sicuramente Jimenez non ha fatto rimpiangere Hernandez, però la qualità di Hernandez, dell'Hernandez che conosciamo, di Hernandez, è sicuramente, o perlomeno togliamo sicuramente, ma è superiore. Quindi vederli insieme, diciamo un avanti e un indietro, vediamo in che disposizione deciderà, forse può essere interessante. Poi ad occhio a un giocatore in particolare di questa partita, che si chiama Salemaker, perché è un ex che sicuramente diciamo, ha funzionato in un certo Milan, ed è un giocatore che ha una qualità e una capacità di far male incredibile. Quindi sì, Reinders da una parte, ma dall'altra parte sicuramente Salemakers
sta veramente bene, è ritornato dopo l'infortunio ed è stato forse veramente il giocatore più importante che è mancato alla Roma.
Un giocatore diverso, Marco, un giocatore vitale che porta bene.
Non è un
giocatore triste, rivedi subito i volti anche degli allenatori. Io vedo sempre i volti degli allenatori, alcuni partono con già un gol sotto, capito? Fanno l'inquadratura in primo piano e adesso prende gol. Vedendo la faccia
dell'allenatore. Allora Fonseca perde già tutte le partite.
No, però ci sono quelle facce, Paolo, dai. No, che tu dici, mamma mia, fanno i primi piani e detto, adesso prende gol. No?
Prima, cioè, hai mai visto Fonseca ridere? Io mai. Cioè, ma veramente.
Paolo Paganini, vengo da te, ti aggiungo pure se su Dybala poi ci sono ulteriori novità, no? Perché oggi ha parlato Ranieri, ha detto io spero che restino sia Dybala sia Hummels che Paredes.
Sì, ma fino a giugno però.
Fino a giugno.
Ha detto oltre.
No, ha detto che restino, insomma, in questo momento. Se no dice meglio dopo chiudere tutto, insomma, alla fine della stagione, salutarli tutti, tu dici.
Insomma, il prossimo anno te presenti, insomma, no.
Un po' di giovani, mettiamo gente di gamba, giovani. Cioè. Che dici, Paolo?
Ma io dico che continua l'equivoco, secondo me, dall'allenatore del Milan, perché comunque sia, è vero che Fonseca, quando è stato
non lo dire a Braglia e De Paola, che adesso ti insorgono, loro sono due difensori estremi di Fonseca, capito? Sì, te lo dico, perché così a me piace si accende la questione. Io sono con te, ti supporto, non ti preoccupare.
Ma io dico, per l'amor di Dio, Fonseca secondo me non ha la società alle spalle, ha solo Ibrahimovic alle spalle per ora.
Sì.
No, per ora. È anche vero che comunque, ragazzi, ma qui Tomori al 99% va via, Hernandez è scontento, Magnan è scontento, Leao un giorno è scontento, un giorno non è scontento, Pablo dice che è stato preso a certe cifre e viene messo ai margini. Qui c'è anche un discorso non soltanto tattico e di rapporti con lo spogliatoio, ma c'è anche un discorso economico che agli americani interessa molto, perché comunque sia che Hernandez rischiava o rischia di finire sul mercato, ma l'anno scorso hanno rifiutato 80 milioni di euro per Teo Hernandez, adesso forse la metà ci fai per Teo Hernandez. Quindi credo che l'equivoco Fonseca debba essere risolto, nel senso di dire che la società ufficialmente dovrebbe dire questo è il nostro allenatore fino alla fine della stagione. Se invece perché sennò ogni volta siamo punte a capo. E se no, dall'altro punto di vista, c'è un Ranieri che secondo me è stato l'effetto di come l'anno scorso di De Rossi, cioè è l'uomo giusto, almeno gli americani hanno indovinato la scelta, cioè quella di prendere un allenatore che fa da parafulmine, ma un allenatore che ha esperienza e che può rivitalizzare una squadra, cosa che sta facendo.
Che ne pensano i due difensori di Fonseca? De Paola, l'equivoco è Fonseca, ha detto prima.
Vabbè, ma tu sei un incendiario, però comunque.
Ma come incendiario? Ma Paolo non me lo ricordo io.
No, no, pure Paolo l'ha sempre difeso.
Sì, io Paolo non me lo ricordo che ha sempre.
No, no, l'hanno sempre difeso. Paolo ha sempre detto.
Simone sì, direttore no.
Il direttore ha sempre detto che sta facendo tutto bene Fonseca, anche come si è esposto.
No, non mi ricordo, non mi ricordo.
Riqualifico il mio pensiero, io dico questo. Che Fonseca sta avendo mille difficoltà, che va in qualche modo, come dire, sostenuto, perché è poverino, è solo contro tutti, cioè alla fine lui ovviamente rischia di rimanere con un cerino in mano, ma questo cerino in mano, con la forza di carattere che ha avuto lui di dire ci sono 4-5 giocatori che non, cioè dopo delle vittorie lo ha detto, dopo alcune vittorie che non mi rendono come dovrebbero, beh insomma è solo 4-5 giocatori leader della squadra, beh ci vuole coraggio, perché cioè, più avanti vai e più veramente, come dire, la corda si stringe, cioè nel senso che Fonseca deve arrivare a una conclusione di questa vicenda, o ricompatta lo spogliatoio attorno a sé, oppure deve andare via, perché non esistono altre soluzioni. Poi detto questo, per me, diciamo, se dobbiamo trovare veramente un responsabile, beh io dico non solo la campagna acquisti, ma anche la decisione di Fonseca l'ha presa un solo uomo, Ibrahimovic.
Se
devi prendertela,
quindi
con qualcuno,
Ibra unico responsabile,
a questo punto sì, perché allora se tu mi dici io non prendo Conte perché è un manager, io non prendo quell'altro perché non mi va bene, io ho scelto Fonseca dopo uno studio accurato eccetera eccetera, io ho messo questa squadra in mano a Fonseca, beh insomma Fonseca secondo me è l'imputato numero due, il primo è Ibrahimovic sinceramente.
Braglia, immagino che tu sia d'accordo.
Sì, sono d'accordo parzialmente con quello, cioè sposo l'ultima analisi che ha fatto il direttore, però il problema è che qui non si tira mai fuori i nomi dei veri responsabili, oltre a Ibrahimovic, secondo me chi ha potere decisionale al Milan è colui che non si sente mai, Furlani.
Moncada.
Furlani e Moncada, cioè chi ha fatto la campagna acquisti, chi ha messo a disposizione dell'allenatore, ok Ibrahimovic avrà la responsabilità in merito alla scelta dell'allenatore, ma chi ha preso i giocatori
è... Ma perché sto Milan è così scarso? Cioè questo
fammi
è un Milan...
Fammi finire.
No, per carità.
E poi dopo intervieni, e poi dopo mi zittisco. Perché se mi interrompete sempre tra te e il Palomeni, cavolo. Parlate sempre voi.
Ha perso l'equilibrio.
Oggi era arrabbiato.
È l'altezza oggi della arrabbiato. Montagna
vabbè,
che
vai.
Lo
dai, vai, lo vai, vai, finisci Braglia, vai.
Qui il problema di fondo è che comunque la scelta dei giocatori sono di chi li ha presi, e chi non rinnova i contratti, come ha detto giustamente Paolo Paganini, non è l'allenatore, sono chi non mette a disposizione una rosa tranquilla, è la società. E alla società, come ha detto qualcuno, se non sbaglio, a livello di opinione pubblica, interessa solo una cosa, l'aspetto economico, nel quale sono i numeri uno. Però l'aspetto economico non si sposa con gli obiettivi sportivi.
Stefano Impallomeni.
Siamo sempre lì.
Questa partita?
No, è importante questa partita, come diceva Simone prima, perché il Milan la deve vincere, deve sperare poi di rivincere anche nel recupero con il Bologna, sta lì e se la giocherà fino in fondo con Juventus, Lazio e Fiorentina, insomma diventa una bella lotta. Però se la perde, sono guai. Scaroni sul Corriere della Sera, insomma, mi sembra che le sue parole sono state inequivocabili, no? Cioè, nel senso che ha dato fiducia a questo allenatore, Fonseca non è a rischio, non so se sono rassicurazioni di facciata oppure se c'è del vero. Secondo me c'è del vero, perché non è che se sei presidente così ti esponi, no?
Scusa Stefano,
sì.
Vai Paolo Paganini,
a
vai.
Proposito di quello che stavano dicendo anche il direttore Simone, allora la settimana scorsa è venuta fuori la voce di Allegri, ok?
Sì.
Voce di Allegri che chiaramente non è portata da Ibrahimovic, perché il rapporto Ibrahimovic-Allegri non esiste. perché se dovesse scegliere Ibrahimovic un allenatore e dovesse andare via Fonseca, Ibrahimovic va su Mancini, ok? Allora, chi comanda al Milan? Chi comanda? Cardinale, che ha come consulente Ibrahimovic, Furlani, Moncada, Scaroni? Cioè, ci deve essere un punto di riferimento, perché altrimenti succedono questi equivoci che riguardano che alcuni giocatori fanno un po' quello che vogliono. Ibrahimovic si vede e non si vede, e l'unico che ha il cerino in mano è Fonseca, che ovviamente dimostra carattere, ma dal punto di vista proprio dei rapporti con lo spogliatoio, secondo me con i giocatori più rappresentativi è in grossa difficoltà, e quindi a gennaio sei costretto a capire che cosa farà il Milan sul mercato. Tiene questi giocatori, tiene questo allenatore, e come?
E come fai a mandare via però i giocatori, Paolo? Perdonami, no, cioè, qui stiamo parlando, cioè, stiamo parlando dei giocatori importanti. Adesso, al di là della battuta che uno può fare, stiamo parlando di giocatori importanti. E allora, se questi giocatori importanti non sono con l'allenatore, o comunque non hanno trovato un feeling con l'allenatore, io mi farei pure qualche domanda sull'allenatore, ragazzi. Al di là di tutti i problemi societari che possiamo dire, eccetera, però mi farei una domanda pure sull'allenatore. Com'è possibile che i Leaders, come dice qualcuno, non sono con l'allenatore?
Ma ci sono Leaders.
Ma l'abbiamo detto più di una volta. Ma la scena che avevamo visto all'inizio stagione, sì, di Leao, sì, e Theo Hernandez che stanno là. Il rigore no, batto io, no, batto te. Avevo, sì, detto lui, Fonseca che dice no, io avevo indicato lui, sì, mi sembra il torneo dei bar, sì, mi sembra. Sì. Invece, sì, sì. Allora, ma queste cose, Fonseca che esce fuori dopo, fa una conferenza stampa di un certo tipo dove dopo Bergamo, e nessuno della società interviene, cioè ci vuole chiarezza, perché altrimenti siamo a gennaio. Tu devi arrivare a maggio, e stiamo, sì, parlando, sì, del Milan, che ha degli obiettivi comunque importanti. Qualcosa deve cercare di conquistare, secondo me.
No, no, non so se vogliono aggiungere qualcosa sia De Paola, no, che Braga.
Io dico una cosa, guarda, per me è irritante, irritante l'ambiente, cioè lo spogliatoio del Milan. È irritante, nel senso che è come se tutto attorno, no, ci fosse una bufera, allenatore in bilico, tutto quello, cioè delle critiche alla società, e cioè, ma loro, come dire, non vengono mai in qualche modo toccati fino in fondo. Eppure io sono convinto, guarda, ve lo dico adesso perché mi assumo la responsabilità di quello che dico, che questo è un organico di primo livello.
Pure per me.
È un organico, è un organico eccellente, ma è un organico che fa quello che vuole. Cioè, non è comandato, non è un... Oltretutto, questi problemi, lo sapete, c'erano anche i tempi di Pioli. Cioè, questo problema della difesa o della distrazione o del narcisismo o di quello che viene definito presunzione, giustamente, da Fonseca, non è stato mai superato. Allora, io che cosa mi aspettavo? Mi aspettavo che un sergente di ferro, uno che ha sempre fatto del, come dire, bullismo verbale, come dire, una sua ostentazione, come Ibrahimovic, intervenisse in questo spogliatoio, ma è là la mia delusione. Sì, cioè, sì. E non hai visto mai un intervento in questo spogliatoio di Ibrahimovic. Dove c'è stato? Mai.
Questo è vero, questo è vero. C'è poco da aggiungere su quello, che così, sì. Anche io ritengo l'organico di primo livello.
Anch'io.
Su questo non ho dubbi, e ecco perché mi faccio anche la domanda sull'allenatore, però anche quello che dice Paolo è giusto, come mai non è mai intervenuto. Braglia, chiudi te, poi andiamo in pausa.
No, niente, sposo in pieno quello che ha detto Paolo. De Paolo, cioè,
te pareva, cioè non,
te pareva,
non c'erano dubbi, sì.
Non c'erano dubbi, non c'erano dubbi, ma, ascoltami, abbiamo vissuto,
guardate, tutti che due, prima o poi lo fate sentire al mio amico Simone,
Beh, ma infatti sta sbroccando già, sì. Sta sbroccando Paolo come non mai,
lo fate apposta, capito? No.
Ma lui non lo capisce, però lo
stavo facendo un po', penso che mi voglio, è già tre o quattro puntate che mi stuzzico,
io lo vedo stavolta sei arrivato quasi al limite,
sì, è vero. Allora
facciamo
scusa.
Una cosa, Braglia, chi chiude nostro... con il botto, il Milan o la Roma?
In che senso?
Botto finale, chi vince? Botto finale, questa è l'ultima partita prima della chiusura dell'anno, chi chiude con il botto?
Vince la Roma.
Vedi, Simone è intelligente.
Davvero? Non hai dubbi? Ma lo dici per scaramanzia oppure sei convinto?
No.
Vince la Roma, quindi fa vittoria esterna della... E quindi Fonseca rientra in crisi.
Non lo so, rientra in crisi tutto il Milan per quello che abbiamo detto poi da testè.
Va bene. Quindi tu dici così, Paolo Paganini, chi chiude con il botto?
Sono d'accordo con Simone, per me è la Roma.
Vince la Roma anche per te a Milano?
Se devo fare appunto la chiusura col botto, dico la Roma in questo momento.
E sei d'accordo anche tu, Paolo De Paola?
Ma guarda, io ti faccio un piccolissimo ragionamento, ma piccolissimo. Ci sono state due partite che hanno salvato, letteralmente salvato la panchina di Fonseca, che sono state il derby e la partita con il Real Madrid. Questa è un'altra partita come quelle due. Se la perde, vi assicuro che si tornerà di nuovo a parlare dell'allenatore. Se invece la vince, può essere quella che gli dà ancora respiro per qualche settimana.
C'è un antico proverbio che dice: non c'è due senza tre.
No, esatto. C'è anche un proverbio dei pescatori di Bocca d'Asse, che non è che si può sempre uscire col peschereccio e prendere gli scampi di Santa Margherita, cosa che ha fatto finora, e questo lo sa benissimo Simone. Delle volte si possono prendere anche delle acciughe, ecco, quindi
certo. Va bene. Paolo, ti facciamo, Paganini, un grande abbraccio, ci sentiamo prestissimo.
Ciao Paolo,
un abbraccio.
Mi raccomando, sempre di livello.
Sempre.
Ciao. Una questione di livello. Ciao a tutti.
Allora ci fermiamo, ritorniamo con Bragli e De Paola. A tra poco.